Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza. Nell'area più toccata vivono oltre 400.000 persone. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso. Le scosse sono state percepite anche in Colombia e nel nord del Brasile. 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima nel suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio. A Vancouver decisive le reti di Vargas e Manzambi, sedicesimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea. La situazione finanziaria della Confederazione è migliore del previsto grazie alle imposte sugli utili delle imprese. La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter frena però gli entusiasmi. Difficile fare previsioni sull'evoluzione futura. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri, due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese, devastazioni nella capitale Caracas. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le potenziali vittime potrebbero essere decine di migliaia. Nell'area colpita vivono all'incirca 400.000 persone. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici in cui tantissimi sono rimasti intrappolati si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben due le scosse, a distanza di una trentina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7.2-7.5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorsi in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
Ai mondiali di calcio la Svizzera ha concluso con una vittoria alla fase a gironi, battuto il Canada 2-1 con gol di Vargas e Manzambi ad inizio secondo tempo. I canadesi hanno accorciato a 15 minuti dal termine e hanno spinto fino alla fine, sostenuti dal boato del pubblico, ma senza riuscire a trovare il pareggio. Svizzera che dunque chiude in testa al gruppo B, giocherà il suo 16° di finale tra 8 giorni. Il commento è di Omar Gargantini.
Per la quarta volta di fila la Svizzera supera dunque la fase a gironi, 4 su 4 come solo Argentina, Brasile e Francia. Numeri straordinari e quindi vietato svilire o relativizzare la portata del risultato, sebbene un pizzico di assuefazione sia fisiologica e inevitabile, come di riflesso l'innalzamento dell'asticella delle ambizioni. Avanti in supplesse e tutto sommato in crescendo, come da copione da pronostico. Peraltro, fin dal giorno del sorteggio, e complice il paracadute che porta avanti anche le 8 migliori terze, si era capito che il passaggio del turno fosse ampiamente nelle corde e di veri rischi difatti non se ne sono corsi, nonostante il mortificante pareggio iniziale con il Qatar. Avanti insomma da squadra piuttosto matura e da primi di gruppo, come non capitava dal 2006, con la convinzione, suffragata dei numeri e della capacità di essere decisivo, di aver trovato in Manzambi il classico uomo in più, il possibile nuovo Shaqiri. Adesso bisognerà aspettare addirittura fino al 3 di luglio per iniziare quello che viene spontaneo definire il vero mondiale, quello cioè delle sfide ad eliminazione diretta. E sarà proprio questo il vero snodo con cui si andrà a misurare il valore di questa nazionale. È addirittura dal 1938 che la Svizzera non vince una partita da dentro o fuori. Subentrano insomma anche fantasmi e paure inconsci. Ma sia chiaro, anche nei sedicesimi, Affrontando una terza, e servirà un po' di pazienza per conoscerne il nome, dovremmo essere i favoriti, per poi andare all'assalto di quello che è il vero tabù, il vero incubo, la vera ossessione di questa generazione dorata, il raggiungimento almeno dei quarti di finale. Un passo alla volta, però. Per ora godiamoci la conferma di esserci ormai abituati a stare con le grandi. E scusate se è poco.
Nonostante i ritardi e i rincari, la Svizzera paga subito per il sistema missilistico Patriot dagli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i massimi responsabili della difesa a Berna, annunciando la ripresa dei pagamenti sospesi mesi fa. Ma vista l'incertezza sull'arrivo dei Patriot, in contemporanea procedono trattative con altri paesi per delle alternative. Una strategia scelta da chi è con le spalle al muro. Alan Crameri.
Potrebbero costare il doppio e arrivare con anni di ritardo. I sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata Patriot, ordinati dagli Stati Uniti nel 2022. Troppo tardi per chi considera reale la minaccia russa in Europa nei prossimi anni. Eppure la Confederazione ritorna a versare le rate d'acquisto agli Stati Uniti sospese qualche mese fa. No, non ci stiamo inginocchiando, risponde a una domanda critica il consigliere federale Martin Pfister. Secondo lui, interrompere i pagamenti poteva portare alla perdita dei milioni già versati. Ma c'è anche d'altro. Gli Stati Uniti, per conseguenza, avrebbero potuto ritardare la fornitura dei futuri aerei da combattimento F-35 o addirittura dei pezzi di ricambio per quelli attuali, gli FA-18. Il disagio e la preoccupazione a Berna sono evidenti. Partiamo dal presupposto che prima o poi questi Patriot arriveranno, ha dichiarato il responsabile dell'armamento dell'esercito Urs Loher. In realtà, grazie a una cessione della Germania, una prima fornitura potrebbe esserci già nel 2027. Discussioni sono in corso. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, questa volta di produzione possibilmente europea. Potrebbe aggiungersi ai Patriot o sostituirli nel caso non dovessero mai arrivare.
È di ieri la notizia che il preventivo della Confederazione del 2027 prevede un risultato positivo, ovvero un avanzo di 180 milioni di franchi. Questo inatteso risultato dipende dal programma di risparmi della Confederazione, ma anche da una crescita delle entrate. È un aspetto di cui rallegrarsi, che però non dà certezza, anzi lascia sempre molte incognite. Sentiamo Gianni Canonica.
All'inizio dell'anno il Consiglio federale si aspettava un preventivo 2027 in rosso per 400 milioni di franchi. Ora invece si parla di un'eccedenza di 180 milioni. La consigliera federale Karin Keller-Sutter.
Konkret erwarten wir hier gegenüber den Schätzungen von Februar.
Rispetto a quanto avevamo preventivato in febbraio, per l'anno prossimo ci aspettiamo un miglioramento di 1 miliardo di franchi sul fronte delle entrate generate dall'imposta sugli utili delle imprese.
Tutto bene quindi? Non esattamente, ancora la ministra delle Finanze.
Ci sono anche rischi e incertezze. Allo stato attuale prevediamo infatti che l'imposta sugli utili delle imprese continui a crescere in modo sostenuto. Si tratta però di previsioni che per loro stessa natura sono soggette a incertezza, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione finanziaria. Inoltre i rischi politici ed economici a livello mondiale sono aumentati enormemente e a seconda dell'andamento degli affari di alcune poche aziende l'evoluzione nei prossimi anni potrebbe anche prendere una direzione diversa.
A titolo di esempio, Karin Keller-Sutter ha citato i dati dell'anno fiscale 2022, l'ultimo disponibile. Ebbene, in quell'anno i 3/4 di quanto la Confederazione ha incassato grazie all'imposta sugli utili era stato versato dallo 0,5% delle imprese iscritte al registro di commercio. E se per caso una di queste dovesse vivere un anno difficile, le conseguenze si farebbero sentire, e non poco, anche per la Confederazione.
In Italia stanno facendo molto discutere le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ieri in un'intervista a Fox News ha detto: l'Europa ha sostenuto l'azione militare statunitense contro l'Iran tramite migliaia di voli partiti dalle sue basi militari. 500 sarebbero passati proprio da basi italiane. Le opposizioni hanno subito chiesto chiarimenti, mentre il Ministero della Difesa ha parlato di un messaggio totalmente fallace. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
È tema delicato quello delle basi militari italiane ad uso americano. Già nei mesi scorsi alcuni cacciabombardieri statunitensi avevano chiesto di atterrare nella base siciliana di Sigonella per un rifornimento e per poi dirigersi verso l'Iran, ma la richiesta venne respinta dal governo italiano. Ieri però hanno sorpreso le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, quando nell'intervista a Fox News ha detto che il sostegno europeo all'azione militare americana c'è stato e come, aggiungendo: se prendiamo l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi, un numero, ha detto, enorme. Pronta la replica del Ministero italiano della Difesa, che in una nota ha scritto tra l'altro: sorprende che il segretario della NATO faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Quindi non decolli verso una guerra, ma decolli, citiamo, previsti dai trattati, che per inciso sono tutti quelli che non hanno a che vedere con attività che prevedono l'impiego di armi. Pronte però a sparare contro il governo sono state le opposizioni. Crollano le favolette, ha scritto sui social Giuseppe Conte, a capo dei 5 Stelle. Le parole di Rutte confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: Meloni venga a chiarire in Parlamento. Finora Meloni ha però sorvolato.
Ed è tesissima la situazione politica anche in Spagna. Ieri il premier Sanchez è intervenuto in Parlamento dopo giornate complicate. Alcuni suoi familiari ed esponenti del Partito Socialista, PSOE, sono coinvolti in gravi casi giudiziari. Ma lui non fa passi indietro ed anzi ha contrattaccato dicendo che non c'è spazio per l'impunità dei corrotti. Sentiamo da Madrid Giulia Danili.
Perché siamo convinti che in questo paese, come grande democrazia che è, non deve avere ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
In queste parole Sanchez ha commentato con grande fermezza l'accusa di essere l'anello di congiunzione politico degli ultimi casi di corruzione. La sua risposta alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto non solo i suoi familiari più stretti, come la moglie e il fratello, e anche alcuni dirigenti del PSOE, non si è fatta attendere ed è stata molto forte. Il suo discorso davanti al Congresso è durato poco più di mezz'ora. In un clima incandescente, non solo climaticamente parlando, Sanchez ha rivolto parole molto dure nei confronti dei partiti di opposizione che da tempo chiedono le sue dimissioni. Ma, e questa è una novità, si è scagliato anche contro il partito catalano indipendentista Junts, che fa parte della coalizione del governo e che fino a pochissimo tempo fa lo aveva sostenuto. Junts aveva chiesto al primo ministro di non ricandidarsi alle future elezioni previste l'anno prossimo, ma Sanchez ha invitato Junts a presentare una mozione di sfiducia insieme al partito di estrema destra Vox e al Partito Popolare, piuttosto che continuare con mosse poco chiare. Il premier ha anche ammesso che il PSOE non è infallibile, ma ha assicurato che si sta ripulendo tutto ciò che deve essere ripulito, e Sanchez ha anche poi negato l'esistenza di finanziamenti illeciti all'interno del PSOE e ha attaccato i partiti di opposizione accusandoli di creare un'immagine di corruzione diffusa che non esiste.
In chiusura torniamo in Svizzera e parliamo di mance. Arrotondare verso l'alto per ricompensare un buon servizio è consuetudine. Stando ad uno studio svolto dall'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo e dalla Banca Claire, quasi tre quarti degli intervistati al ristorante lasciano sempre o quasi la mancia. Quando si tratta invece di altri servizi come takeaway e consegna a domicilio, le cose cambiano. Manuele Ferrari.
Niente differenze di genere, uomini e donne danno allo stesso modo la mancia. Tra le regioni linguistiche, la Svizzera italiana è quella meno disposta a dare ricompense supplementari. Uscire a mangiare è caro, il servizio è compreso, è la giustificazione principale ricevuta, spiega l'autore dello studio Marcel Stadelmann. Oltre 1000 persone, confrontate a tavolino con possibili situazioni, hanno dovuto indicare se e quanta mancia avrebbero dato. Se su ristoranti e bar con servizio al tavolo non vi sono dubbi e una mancia tra il 5 e il 10% è considerata adeguata, diversa la situazione che si presenta per altri casi. Dove si ordina al bancone è solo la metà delle persone pronta a dare qualcosa. Risultato simile alla bancarella di Natale che vende ad esempio il vin brûlé. Sorprendente, continua Marcel Stadelmann, è l'alto numero di persone pronte a dare la mancia al servizio a domicilio. Parliamo di quasi l'85% degli intervistati. Fa riflettere, poiché ciò avviene prima di aver consumato il cibo. In generale le persone al momento nel dare la mancia arrotondano, soprattutto col contante, poi magari aggiungono ancora un 2 o un 5 franchi. Si viaggia sempre di più e anche queste abitudini sono destinate a cambiare. Molto più spesso, complice la digitalizzazione, verrà data una mancia pari ad una percentuale del conto, un po' come usanza negli Stati Uniti.
È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Io vi lascio alla pagina sportiva. Più tardi.